Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati per la 259esima puntata di Crescere per Educare. Parleremo di un nuovo argomento, parleremo della comunicazione in famiglia, un argomento direi tra virgolette fondamentale, perché è quello che poi più di ogni altro ci permette di capire come affrontare il viaggio dell'educazione. E come sempre lo faremo prendendo degli spunti e dando delle semplici, veramente, ma direi fondamentali regole per far sì che in una famiglia vi sia un buon clima. Sappiamo benissimo, perché abbiamo seguito, mi auguro almeno così, altre puntate di Crescere per Educare, quanto il clima sia incisivo e fondamentale a determinare la buona riuscita dell'educazione. Infatti l'educazione non ha a che fare sostanzialmente con oggetti, ma ha a che fare con degli esseri umani. E parlare degli esseri umani vuol dire entrare dove? Entrare nell'interiorità di questi esseri umani, perché fondamentalmente se poi noi non entriamo nell'interiorità non è che andremo molto lontano. Quali sono allora dei principi semplici, ma io credo impegnativi soprattutto perché ci richiedono l'arte della consapevolezza. Insomma, per creare un clima positivo vi sono delle semplici indicazioni. La prima è quella di accogliere. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, soprattutto in uno spazio familiare, tutto parte dall'accoglienza. E l'accoglienza è un'atmosfera emozionale che si instaura nei momenti iniziali. E detto in altri termini, quando ci si incontra alla mattina, quando ci si incontra a pranzo, quando ci si incontra alla sera, insomma, quando ci si incontra, quando l'altro torna a casa, quando il figlio torna a casa, quando il genitore torna a casa, perché anche i genitori vero tornano a casa e anche loro hanno bisogno di sentirsi accolti, non c'è cosa più bella, credo, per qualsiasi genitore, quando torna a casa i bambini, quando sono piccoli, che vanno incontro alla mamma, al papà e l'abbracciano con gioia. Credo che questo sia uno dei più bei rientri a casa che un genitore può fare nella sua vita. Perché vuol dire proprio che c'è stato questa mancanza, che c'è questo desiderio di entrare in relazione. Dunque, non è che l'accoglienza ha a che fare con le buone maniere, il galateo, non è questo. Il dare accoglienza vuol dire: tu sei benvenuta, figlia mia, tu sei benvenuto, figlio mio. D'altronde noi abbiamo i riti d'accoglienza. Noi abbiamo diritti d'accoglienza sia a livello familiare che a livello comunitario. In tutte le comunità, antropologicamente parlando, il tema dell'accoglienza è un tema fondamentale, perché è quello che praticamente poi fa la differenza. Per cui l'emarginazione, il non sentirsi accolti, provoca appunto quel fenomeno dolorosissimo che è quello del sentirsi rifiutati. Cioè che la mia presenza non è fonte di gioia. Insomma, provate a immaginare di entrare a casa di una persona che vi ospita e non vi accoglie per niente, non vi accoglie con un sorriso, non vi viene incontro, non vi offre da bere, non vi offre da mangiare, non fa niente. Anzi, dice: tagliami il giardino già che ci sei, così almeno mi dimeno le scatole io. Cioè, la cosa tristissima è vedere come l'accoglienza anche negli ambienti di lavoro spesso e volentieri non c'è. È il sorriso, è il modo migliore per accogliere l'altro. D'altronde, quando non c'è accoglienza, non parte nemmeno poi il processo comunicativo. Infatti noi abbiamo il gesto di darci la mano, avevamo il gesto di darci la mano, ma adesso ritorneremo, grazie a Dio sembra che ne stiamo venendo fuori da questa pandemia. Ma provate a pensare agli amici quando si incontrano, se non hanno subito la pacca sulle spalle, l'abbraccio, cioè tutte quelle espressioni tipiche che mi dicono «Oh, che bello che stare con te!». Inoltre la buona accoglienza ha il potere di prevenire in partenza il ricorso a forme critiche o violente, soprattutto quando ci sono dei dissidi, e chi in famiglia non ha dei dissidi? Qualora l'altro, tra virgolette, quando torna a casa, si trova in uno stato emotivo arrabbiato, è confuso, è triste, è nervoso, è teso, e questo contribuisce a ridurne l'intensità. Per cui dal fatto di dire come sono felice di incontrarti, al fatto di dare un autentico radioso sorriso, al fatto di dare un abbraccio, beh, ai familiari di abbraccio si può dare, no? Aspetta che ai familiari gli abbracci non sono vietati, no? A meno che non ci sia un contagio in essere, ma in realtà i contagi sono ormai per fortuna molto diminuiti e stanno veramente scomparendo. Ma pensate ad esempio come l'accoglienza la si dà facendo trovare la tavola apparecchiata al genitore che torna a casa dal lavoro, o facendo trovare in cucina un bellissimo piatto con un bello odorino che uno appena entra sente, senti che sugo, senti che meraviglia, senti che buono, è proprio lì che non vede l'ora una di mangiarsi questa cosa qua. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire quanto sia importante dare tutti questi segnali di accoglienza. L'accoglienza è nei gesti, l'accoglienza è nel ti preparo tesoro, t'ho preparato il bagno caldo per farti con la schiumetta, con le candeline. Sì, insomma, questo diciamo abbastanza un po' di utopia, qua stiamo veramente sognando cose meravigliose, però di solito all'inizio, quando le coppie sono ancora in quella fase dove l'innamoramento è libello presente, beh allora sì, questa cosa diciamo, c'è la verità, c'è ancora. Ma comunque sia, è per dire che se non c'è questa sincera volontà di andare incontro all'altro, di accoglierlo, se non c'è davvero questo atteggiamento del cuore, se non c'è questa predisposizione, il clima rimane freddo, glaciale, artico. Cubetti di ghiaccio che girano da tutte le parti, nevicate continue, cappotti, perché noi siamo fatti per il calore. Cioè siamo fatti per gli abbracci, siamo fatti proprio per stare insieme agli altri. E questo mi sembra di averlo detto. Per cui, domanda, quanti modi di accogliere noi abbiamo durante la nostra giornata le persone che incontriamo? Punto di domanda. Ecco, mi sembra di avervi fatto una bella domanda. Una domanda a cui ognuno di noi dovrebbe dare, tra virgolette, aggiungerei la sua risposta, perché qui ognuno dovrebbe trovare la sua risposta e dovrebbe capire in che modo si approccia ad accogliere appunto le persone che incontra ogni giorno nei vari ambiti della vita. E qui abbiamo detto una cosa importantissima. Però ce n'è anche un'altra, a dire il vero, che non è meno importante della prima. E quest'altra cosa che invece volevo dirvi riguarda un altro aspetto, cioè l'importanza di apprezzare gli altri. Cioè l'importanza di apprezzare, ecco l'apprezzamento, un'altra parolina magica che quando in famiglia viene fatta cambia completamente tutto. Perché? Perché l'apprezzamento è davvero un modo di dire quanto è bello che tu esista. Chi mi segue da qualche tempo sa che questa è una frase che io dico spesso, ma perché la dico spesso? Perché è una frase molto importante, molto vera, molto, molto come dire, corrispondente a quello che dovrebbe essere il dare apprezzamento. Dare apprezzamento significa fondamentalmente mettere in evidenza gli aspetti positivi dell'altra persona, di apprezzare ad esempio quello che la persona fa per me, e che io do per scontato. Cosa succede? Succede che col passare del tempo noi tendiamo in qualche modo a dare per scontate molte cose. Perché si danno per scontate? È perché purtroppo non abbiamo la consapevolezza di come sia importante riconoscere ciò che si riceve. Per sviluppare, tra le altre cose, quel sentimento meraviglioso che, guardate, veramente sta un po' scomparendo, che è il sentimento della gratitudine. Il sentimento della gratitudine è fondamentale perché è in questo modo che gli esseri umani sentono di esistere e che la loro vita è un dono per gli altri. Oltretutto, ognuno di noi ha un profondo bisogno di sentirsi utile, cioè di avvertire che il suo essere nel mondo non è privo di uno scopo, di una finalità, di una meta. Quando allora noi non diamo apprezzamento, ma invece diamo disapprovazione e ci lamentiamo del fatto che l'altro non ha fatto questo, non ha fatto quell'altro, che ha lasciato in disordine, che si è dimenticato di, che ha sporcato di là, che non ha fatto le cose che gli erano state chieste di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Sto parlando della mia famiglia, non so se avete compreso, sto parlando di cosa succede praticamente a casa mia. Per cui stavo dicendo, quando allora queste cose no, noi le mettiamo in atto, è chiaro che cambia completamente il clima, cambia completamente tutto. Infatti, due innamorati continuano a lodarsi, ad apprezzarsi, a magnificarsi, anche troppo direi, anche troppo, forse anche in maniera esagerata, ma d'altronde è l'effetto di questo sentimento che vede tutto, perché l'innamoramento ha la capacità di rendere bella la persona che si ama. Eh sì, non è che uno dice sono innamorato, Madonna santa che brutta che questa persona, orribile, orripilante, viscida, egoista, narcisista. No, l'innamoramento fa rimettere proprio in evidenza, ma in modo naturale, notate bene, fa mettere in evidenza la bellezza della persona. Ecco, apprezzare e rimanere fondamentalmente in parte innamorati, non del tutto, in parte innamorati. Come diceva Alberoni, bisognerebbe sempre mantenere una quota di innamoramento all'interno delle nostre relazioni, perché se facciamo questo, poi le nostre relazioni funzionano davvero molto meglio. Che bella questa trasmissione, veloce, corta, però incisiva, perché a volte bastano anche pochi concetti, ma su questi concetti guardate che c'è proprio da lavorare, eh? Queste già due cose sono praticamente due cose su cui lavorare. Terza cosa, e poi abbiamo terminato, terza cosa per creare un buon clima. Pensate, tre semplici regole, le tre regole del buon clima familiare. L'importanza di esprimere chiaramente i propri bisogni e i propri limiti. Wow, che bello! La capacità di andare dalla figlia, dal figlio, dal partner, dal coniuge, ma anche dal collega di lavoro, dal mio capo, da chi volete voi, dire esattamente ho bisogno di. Questa è una comunicazione diretta, si dice. La comunicazione diretta non crea accumuli di rabbie, di risentimenti, di ripicche, di insoddisfazioni, di frustrazioni inevase, perché le frustrazioni fanno parte della vita, ma è la frustrazione inevasa, cioè quella che poi non ha un compimento, cioè che rimane frustrazione costante, che diventa in ogni famiglia un vero problema relazionale e un vero problema di clima. Per cui nel momento stesso in cui noi riusciamo ad andare dalla persona a dire ho bisogno che tu mi aiuti, ho bisogno che tu mi sia più vicino, ho bisogno che tu mi dica come ti senti, ho bisogno di sapere come stanno andando le cose a scuola, ho bisogno di... Quando allora noi esprimiamo ai nostri figli, alle nostre figlie, ma anche, ripeto, ai nostri partner, ai nostri coniugi, tutto cambia. Perché vedete, come direbbe il buon Rosenberg Marshall, nel momento in cui noi non siamo in grado di riconoscere i bisogni nostri e di riconoscere poi i bisogni dell'altro, perché ovviamente questo va fatto anche in maniera speculare, cioè che noi dovremmo anche chiaramente permettere all'altro di far sì che i suoi bisogni vengano riconosciuti, cioè che noi stessi, voglio dire, andiamo incontro all'altro e ci poniamo davanti all'altro con un atteggiamento appunto di consapevolezza. Quando allora stavo dicendo noi facciamo questo, creiamo all'interno della famiglia un clima di trasparenza totale. Perché la trasparenza è importante? Perché essere trasparenti nei confronti delle persone che stanno con noi è importante? Perché è dalla trasparenza che si evitano tutti che cosa? Tutti i famosi disguidi della comunicazione, tutti i fraintendimenti della comunicazione, cioè tutte quelle cose che praticamente impediscono di comunicare in modo corretto. E quante volte capita questo? Tantissimo. E perché capita tante volte? Ma perché noi non siamo fondamentalmente stati educati a una comunicazione diretta. Io ho notato che la maggior parte degli esseri umani fa proprio fatica a comunicare in questo modo, cioè di andare direttamente dalla persona per dire qui ho bisogno di, altrimenti non ce la faccio, altrimenti vado in ansia, altrimenti mi scatta la paura ossessiva, altrimenti mi scatta l'embolo nervoso, altrimenti mi scappa la cosiddetta urlata gigantesca che mi sentono dal quinto al primo piano. E se ci sono le finestre aperte, anche quelli davanti e i miei amici, i miei cari vicini di casa avranno la possibilità di sentire con quale delicatezza e tono di voce pacato vi dirò smettetela! Per cui è molto importante che noi siamo in grado di esprimere i nostri bisogni e che abbiamo proprio questa capacità che, ripeto, spesso e volentieri noi, io ho notato, abbiamo perso, cioè proprio non ce l'abbiamo più, di svolgere questa funzione qua. Ecco, se noi riuscissimo a fare queste cose qua, già tutto quanto cambierebbe, cioè tutto quanto andrebbe a posto. E come vedete, per fare queste cose non è che poi ci voglia chissà quali corsi sulla comunicazione, anche se vi dico la verità, tutti i corsi della comunicazione che ho fatto, ne ho fatti veramente tanti, mi hanno davvero insegnato molto. Solo per il fatto che durante le esercitazioni uno si rende maggiormente consapevole di chi è lui, di come comunica, di come comunicano gli altri e soprattutto di come sia possibile aumentare una relazione tra me e l'altro dove vi è quella famosa intimità psicologica e quando c'è il legame familiare anche affettiva, perché anche il legame affettivo è importante oltre a quello psicologico, di stare davvero bene insieme. Dobbiamo però anche esprimere quali sono i nostri limiti, cioè devo anche dire io più di tanto non ce la faccio, io più di tanto non ci riesco, io più di tanto davvero. Il limite non è una cosa negativa, il limite è ciò che mi permette di conoscere fin dove posso arrivare e dove non posso arrivare, per cui è una protezione il limite. Quando allora io in una famiglia vado a dire quali sono i miei limiti, è come se proteggessi me e proteggessi anche gli altri. Perché se l'altro capisce che non deve superare quel limite, eviterà di comportarsi, di dire o di fare determinate azioni che vanno veramente poi a far cadere la valanga. Perché il limite, nel momento in cui non viene rispettato, crea gioco forza una reazione emotiva fortissima. Teniamo conto che noi esseri umani, lo stiamo dicendo a dire il vero da molto tempo a Radio Evolution, questa piccola radio dal cuore grande che continua nonostante tutte le difficoltà a trasmettere, tra le altre cose volevo dirvi che potete ascoltare questa radio direttamente dal sito di Radio Evolution andandovi a collegare sulla pagina web. C'è un player che abbiamo installato per cui tutti adesso possono ascoltare la radio senza bisogno di avere un'app, semplicemente collegandosi al sito di Radio Evolution. Questo lo dico magari per le amiche e per gli amici che vorreste fargli ascoltare questa radio e non hanno la possibilità di ascoltarla in altri modi. Ecco, detto questo, per cui il riconoscimento del bisogno del limite mio e naturalmente il riconoscimento del bisogno del limite dell'altro, ma vedete che qui siamo partiti da noi, ci mette nelle condizioni di avere una comunicazione diretta e trasparente. La cosa più bella in una famiglia è sostanzialmente questa: potersi dire tutto quello che si pensa e che si sente nella massima serenità possibile. Questa è la cosa più bella, perché questo è ossigeno, è come andare in montagna e respirare quella fresca, meravigliosa, pura, rivitalizzante, che quando ti entra nei polmoni senti proprio un beneficio immediato, non l'aria sporca, inquinata, avvelenata, maleodorante. Per cui è importantissimo, cari genitori miei, importantissimo che noi ci dedichiamo a questo. Per cui è importantissimo che sviluppiamo un modo per entrare in relazione tra di noi il più funzionale ed ecologico possibile. Dunque, con queste tre semplici regole, l'accoglienza, dare apprezzamento, esprimere bisogni e limiti, abbiamo generato la formula chimica di una famiglia felice. Perché questa sarà una famiglia felice, non una famiglia senza problemi. Notate bene, non ho detto questo, ho detto una famiglia felice di incontrarsi la mattina, di incontrarsi a pranzo, di incontrarsi se c'è la possibilità il pomeriggio e la sera, e di passare il sabato, la domenica, le vacanze. Poi le età sono tutte diverse, ognuno poi avrà chiaramente i suoi hobby, interessi, ma di quando si sta insieme è una festa, è una festa, è una gioia, è uno scambio, c'è la reciprocità, c'è la leggerezza dello stare insieme, l'allegria dello stare insieme. Ci saranno anche i momenti inevitabilmente di conflitto, ma l'atmosfera tornerà ad essere puntualmente serena. Non è bello, secondo voi, tutto ciò? Ah sì, è proprio bello, bellissimo.
Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.
E siamo così arrivati alla fine anche della 259esima puntata di Crescere per Educare. Grazie a Sara per la sua preziosa collaborazione in regia, e naturalmente il viaggio continua. Grazie.